Covid-19 e giustizia, tribunali chiusi, procedimenti penali e civili al palo. Per capire come si sta adeguando la macchina amministrativa della giustizia, abbiamo in ascolto Giovanni Siniscalchi, penalista e segretario generale della Fondazione Castel Capuano di Napoli. Buongiorno avvocato.
Buongiorno.
I tribunali chiusi fino al 15 aprile per il momento. Quali sono le conseguenze per la giustizia civile e penale?
Beh, conseguenze sicuramente gravi e rilevanti. Sono state introdotte misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza da Covid-19 e contenere in qualche modo gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Dunque, sono state in poche parole sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale fino al 15 aprile 2020, compresi gli atti di impugnazione. E dunque, durante tale periodo, le udienze dei vari procedimenti, sia civili che penali, che pendono presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, saranno rinviate d'ufficio fino ad una data successiva al 15 aprile. Ovviamente sono previste delle eccezioni, perché abbiamo situazioni sicuramente emergenziali, ad esempio in civile, facciamo soltanto degli esempi, non sono rinviate udienze relative ad una serie di materie, per esempio nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni relativi a dichiarazioni di adottabilità o nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e così via. Qual è il principio prevalente soprattutto in materia civile? E che non sono soggetti a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti. Così, in sede penale, non sono rinviate le udienze di convalida dell'arresto del fermo, quelle relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione è stato nel termine di durata massima della custodia cautelare o nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza e detentive. Ecco, anche in questo caso non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, come quelle in cui processi con detenuti, se i difensori espressamente lo richiedono, sicuramente saranno trattate processi sia per persone detenute che per imputati minorenni.
Per quanto riguarda la parte penale, come i reati predatori e processi sensibili, come si attivano i tribunali?
Beh, insomma, i reati predatori sono in sensibile calo per effetto del lockdown adottato, però purtroppo ancora vengono commessi, soprattutto in alcune aree territoriali. E qui sono state previste delle misure organizzative degli uffici giudiziari, anche attraverso delle linee guida emanate sia dal Consiglio Superiore della Magistratura che dal CNF, ad esempio per i giudizi per direttissima o per convalide di arresto e di ferme. Tra l'altro proprio per questi reati predatori e non solo, si ricorre a delle udienze via Skype e Teams, dunque lo svolgimento telematico di udienze è previsto con collegamenti da remoto e ovviamente le misure emergenziali adottate per il processo penale hanno riscosso molteplici critiche soprattutto da parte di noi avvocati, poiché stravolgono il processo e violano regole fondamentali che noi consideriamo sacre e dunque è chiaro che il rapporto personale e la natura orale del processo non potrà mai venir meno. Dunque noi auspichiamo che terminata l'emergenza si ripristinino i percorsi ortodossi e lotteremo per questo.
In merito al versante civile, nel decreto la parte relativa ai minori e alle separazioni permette la visita ai propri figli. Qual è il metodo da usare nell'interesse dei bambini?
Ottima domanda. È necessario ricorrere innanzitutto alla maturità, al buon senso e alla responsabilità dei genitori. Ecco, non dimentichiamo, siamo in una fase emergenziale, quindi è il caso di ricorrere in via limitata ovviamente all'autorità giudiziaria e quindi sarebbe opportuno che il genitore che vuole vedere il figlio minore, più delle volte il papà, ricorresse agli strumenti tecnologici, ad esempio alla videochiamata o comunque a un collegamento via Skype e spiegare al figlio che è un momento particolare, emergenziale, che il papà gli è vicino e che quindi a breve potrà riprendere questo tipo di contatto fisico. Ovviamente ci sono tante situazioni borderline e allora in questi casi si ricorre all'autorità giudiziaria. Devo dire che in questa fase emergenziale, ancorché ancora breve, noi ci auguriamo che non vada troppo per lunghe, ci sono orientamenti giurisprudenziali differenti. 15 giorni fa il Tribunale di Milano in qualche modo ha ritenuto prevalente il diritto del genitore di vedere il figlio minore rispetto ovviamente all'emergenza sanitaria, ma pochi giorni fa al contrario il Tribunale di Bari ha sospeso incontri tra padre e figlio minore residenti in giudici differenti, ritenendo al contrario prevalente il principio della tutela della salute pubblica rispetto al diritto del genitore di vedere il figlio. E allora qual è il consiglio? Cercare di ricorrere meno all'autorità giudiziaria, di ricorrere a quel buonsenso e maturità alla quale facevo riferimento. Quando ciò non è possibile, si ricorrerà all'autorità giudiziaria e il magistrato di turno, in base al caso specifico, agli orari ben definiti, valuterà qual è il criterio da adottare caso per caso.
Sul piano complessivo dell'emergenza si parla molto di privacy sacrificata o da sacrificare e di timori rispetto ai diritti umani e costituzionali. Lei intravede dei rischi? La giustizia si è attrezzata per affrontare i cambiamenti dello stato di emergenza?
Beh, certo, rischi ce ne sono. Il tema è quale compromesso è accettabile nel bilanciamento tra interessi di salute pubblica e diritti fondamentali collegati alla privacy. È chiaro che il rigore delle misure adottate per il contenimento del diffondersi del coronavirus sono mosse da un unico intento, tutelare il diritto fondamentale di ognuno alla salute pubblica, però tutto ciò incide sulla protezione dei dati personali, che è un diritto fondamentale di ogni individuo. E ovviamente l'impatto nel medio e lungo termine per i diritti e le libertà degli individui non può e non deve essere sottovalutato. Numerosi soggetti, non soltanto governativi, possono raccogliere e analizzare, più che mai in questa fase emergenziale, delle informazioni personali su un gran numero di persone, compresi i dati relativi alla salute, articolo 9 per intenderci del GDPR, dati giudiziari, quelli di cui all'articolo 10, e anche dati relativi agli spostamenti e alle relazioni personali. Però è bene ricordare un dato: i diritti fondamentali non sono mai assoluti e non lo è neppure il diritto alla protezione dei dati, che come tutti gli altri rientra nell'alveo dell'articolo 52 della Carta dell'Unione Europea. E questa disposizione prevede che possa essere attribuita una specifica preminenza, pensiamo a questa situazione emergenziale, a quelli che sono gli obiettivi di interesse generale sanciti proprio dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea. Ora, nel caso specifico, l'interesse alla protezione della salute pubblica consente proprio la gestione di flussi di dati personali, pensiamo ad esempio in materia di condanne penali e di reati, che risultano necessarie all'espletamento delle funzioni consentite nell'ambito dell'emergenza determinata da Covid-19. E dunque la fase emergenziale consente queste deroghe. Ovviamente al termine dello stato di emergenza si adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti dei dati personali nell'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti dei dati personali. Facciamo un esempio: la Corea del Sud. La Corea del Sud sta sconfiggendo l'epidemia anche grazie a semplici tecnologie. Si parla di contact tracing del contagio su degli smartphone, cioè si monitorano gli spostamenti dei cittadini, soprattutto quelli contagiati. In Italia è stato proposto alle autorità l'uso di queste tecnologie alcune settimane fa, però si è preferito il modulo cartaceo con l'autodichiarazione. E quindi comprendete che il tema è complesso e risponde a scelte sia ideologiche che etiche. Queste tematiche, secondo il mio personale parere, al termine dell'emergenza coronavirus richiederanno un approfondimento e verosimilmente un mutamento normativo.
Grazie a Giovanni Siniscalchi, e con questo è tutto. Per notizie e approfondimenti sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.
Arrivederci.